Così come Dio visita la storia umana, e così come avviene che la storia umana, da storia di smarrimento, storia di esilio dalla vita, sia finalmente ricomposta come storia di salvezza, storia di conversione alla vita. E Saulo, che abbiamo incontrato in questo capitolo 9 fino al versetto 31, già si dedica a un'attività di testimonianza al servizio dell'Evangelo a Damasco, poi a Gerusalemme, già personaggio che è stato accantonato, noi diciamo temporaneamente, ma è un periodo di tempo che adesso dura diversi anni. Quasi un decennio, poco meno di un decennio, non è una tappa dal punto di vista temporale trascurabile, quella che per adesso vede Saulo emarginato rispetto a quello che è il percorso di crescita dell'evangelizzazione che di nuovo mette in scena, in primo piano, la figura di Simone detto Pietro. Ecco, e adesso leggiamo. Quello che avviene qui dal capitolo 9 versetto 32 arriviamo al capitolo 11 versetto 18, dobbiamo passare in rassegna queste pagine quest'oggi, da 9:32 fino a 11:18. Simon Pietro entra di nuovo in primo piano sulla scena della narrazione e svolge un ruolo, come adesso constateremo, davvero determinante per quanto riguarda lo sviluppo successivo degli eventi. Saulo a Tarso si è ritirato. La Chiesa vive in pace, ma cresce, confortata dallo Spirito Santo, versetto 31, ed ecco tre episodi nella sezione che adesso avevo indicato. Tre episodi che ci aiutano a accompagnare Pietro nella sua attività di evangelizzazione in una prospettiva che va man mano crescendo non solo dal punto di vista della rilevanza oggettiva del suo impegno, c'è una crescita per quanto riguarda proprio il rilievo che Luca conferisce alle vicende qui narrate. Basta tener conto del fatto che il primo episodio è un episodio che si risolve nel giro di pochi versetti, dal versetto 32 al versetto 35. Secondo episodio è un episodio di media grandezza, dal versetto 36 al versetto 43, e siamo arrivati alla fine del capitolo 9. Il terzo episodio è l'episodio più lungo tra tutti quelli che compaiono nel nostro libro, negli Atti degli Apostoli. Dall'inizio del capitolo 10 si arriva al versetto 18 del capitolo 11, un capitolo e mezzo intero dedicati a un unico episodio complesso, articolato, come adesso constateremo. Dunque questa semplice constatazione di ordine empirico già ci mette sull'avviso. In più notate come Pietro si muove anch'egli ormai superando i confini rappresentati dalle mura di Gerusalemme. Già sappiamo di quello che è avvenuto dopo il martirio di Stefano, Filippo e poi Saulo, che addirittura si è trovato a Damasco, e adesso Pietro, primo episodio a Lidda, sulla strada che va verso il mare scendendo da Gerusalemme. Secondo episodio, Giaffa, sulla sponda del mare Mediterraneo, più lontano rispetto a Gerusalemme. Terzo episodio, Cesarea, più a nord, una cinquantina di chilometri più a nord. Dunque la distanza geografica rispetto a Gerusalemme è un dato oggettivo che comunque anch'esso concorre a caratterizzare la crescita dell'importanza dedicata da Luca a queste vicende. E in più, vedete, a Lidda, e adesso leggiamo il testo, Pietro ha a che fare con un paralitico che guarisce. A Giaffa Pietro ha a che fare con un'anziana signora che è defunta e che torna in vita. Terzo episodio, lunghissimo, dunque importantissimo, per la prima volta viene evangelizzato un pagano. E vedete che questo terzo episodio è inserito nel contesto delle vicende che qui Luca ci racconta, in maniera tale da assumere una rilevanza che è preponderante rispetto allo stesso evento straordinario per cui una persona defunta è tornata in vita. Un pagano per la prima volta viene evangelizzato. E da questo momento poi seguirà tutto il percorso dell'evangelizzazione che andrà sempre più crescendo in quella direzione, fino a noi, oggi anche noi siamo parte di questa evangelizzazione che riguarda coloro che non appartengono più immediatamente, direttamente o anche così un po' marginalmente, ma appartengono sempre al popolo di Israele, le nazioni... i popoli del mondo, il mondo dei pagani. E vedete, queste pagine che adesso leggiamo sono importantissime, una dopo l'altra, in crescendo, e questa crescita del valore circa l'importanza dedicata da Luca agli episodi qui raccontati, questa crescita appare immediatamente in base al dato che è sotto gli occhi di tutti, costituito dalla consistenza oggettiva delle pagine qui messe a nostra disposizione. Il primo episodio, dal versetto 32 al versetto 35, avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, notate, la figura di Pietro assume adesso la caratteristica del viandante. Pietro è di passaggio, Pietro è in transito, e qui vedete il testo dice andava a far visita a tutti, è un visitatore per il quale non ci sono interlocutori che rimangono estranei, sconosciuti, anche se per adesso, vedete, destinatari delle sue visite sono coloro che ancora appartengono, anche se in modo sempre più marginale, ma appartengono al popolo di Israele. Non sarebbe ancora immaginabile una visita dedicata a coloro che sono estranei rispetto alla grande comunità di Israele. E qui Pietro si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lidda, oggi si direbbe Lod, dove c'è l'aeroporto. Qui trovò un uomo di nome Enea, che da 8 anni giaceva su un lettuccio ed era paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Dunque Pietro, che sta sviluppando la pastorale della visita, è un tema teologico questo molto importante per l'Evangelista Luca, lo sappiamo dall'inizio del nostro cammino, e dunque Pietro è visitatore per antonomasia e vedete, manifesta una particolare confidenza in rapporto a coloro che gli offrono ospitalità, ma in certo modo la va cercando e in certo modo sembra che si trovi proprio a suo agio là dove è gratuitamente ospitato e là dove le relazioni di cui fa esperienza e che sono apprezzate da lui come modalità decisiva per quanto riguarda l'autenticità dell'evangelizzazione, sono relazioni gratuite. E qui c'è di mezzo il caso del paralitico. E vedete, il paralitico che adesso guarisce, ma notate bene che la guarigione non significa soltanto che era ammalato adesso, ha risolto il problema sanitario, perché gli dice Pietro: alzati e rifatti il letto. Questa aggiunta è determinante, è una guarigione che responsabilizza, non è una guarigione che risolve un problema e per così dire lascia la situazione contenuta entro precisi limiti relazionali, dico lui che ha goduto il beneficio di quella risoluzione del suo problema, ma adesso vedete, risolvere il problema, che in questo caso è una paralisi, significa mettersi in movimento, significa essere attivato, essere sollecitato, essere sospinto a intraprendere responsabilmente un impegno che ristruttura tutte le relazioni con il suo ambiente, quello che ben possiamo sintetizzare attraverso l'immagine dell'ex paralitico che adesso si rifà il letto. E subito si alzò e lo videro tutti gli abitanti di Lida e del Sarone, si convertirono al Signore. Dunque adesso vedete, l'evento non è riducibile in questo caso, come vedremo in tanti altri casi, alla soluzione del singolo problema di quel povero uomo che era paralitico da 8 anni, ma è un evento che diventa motivo di partecipazione corale, crescita comunitaria, e anzi è tutto un territorio che qui viene investito dalle conseguenze di questo passaggio di Pietro, questa visita di Pietro a Lidda. E adesso di seguito il secondo episodio, dal versetto 36, dove veniamo a sapere che a Giaffa, e Giaffa è più lontano rispetto a Gerusalemme, proprio sulla sponda del mare, era il porto, a Giaffa c'era una discepola chiamata Tabità, nome che significa gazzella, la quale abbondava in opere buone, faceva molte elemosine. Vedete che in queste località già sono presenti comunità, forse minuscole, ma comunità vive di discepoli del Signore. Dunque Pietro visita realtà che già esistono come presenze di discepoli che si sono andati man mano disseminando nel territorio dopo il fatto di Stefano, e dunque a Lidda, leggevamo, adesso a Giaffa esiste già una realtà comunitaria che muove i suoi primi passi, e qui abbiamo a che fare con un personaggio femminile. Tutto lascia intendere che sia una vedova e persona che si dedica a molte opere buone, faceva anche molte elemosine, proprio in quei giorni si ammalò e morì, ecco il fatto. Dunque, persona che si è espressa in quel contesto comunitario nel corso di un certo periodo di tempo, non sono passati i decenni, ma certamente una presenza che ha dimostrato solidarietà, capacità di accoglienza, capacità di interessamento, una presenza benefica per coloro che ha potuto soccorrere nelle loro necessità. E proprio in quei giorni si ammalò e morì. Benissimo. Adesso dal versetto 37 che stiamo leggendo fino al versetto 39, il lutto. La lavarono e la deposero in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicina a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, a Lidda, mandarono 2 uomini a invitarlo. Vieni subito da noi. E Pietro subito andò con loro. Appena arrivato lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le vedove. Dunque anche Tabità era una vedova, c'è già una specie di associazione di vedove che si dedicano a opere buone, e queste vedove sono in pianto e gli mostravano le tuniche, i mantelli che Gazzella confezionava quando era tra loro. Ecco, vedete, Pietro alle prese con il rimpianto di queste persone, le vedove, ma c'è tutta una piccola comunità che è presa dal cordoglio per la morte di Tabità. È una situazione perduta, irrecuperabile, il caso di Tabità che è morta chiude la relazione con un passato irrecuperabile. E le vedove così stanno esprimendo il loro lamento funebre, ma in un contesto che è dimostrazione di come loro e con loro quella comunità che piange danno come un segno di imprigionamento all'interno di un passato ormai perduto. Piangono, e il pianto, vedete, di cui si parla qui è come comprensibile anche il fatto nella sua concretezza e nell'esperienza comune, il pianto impedisce agli occhi di vedere. Ed è invece in questa direzione che adesso interviene Pietro, perché si tratta di vedere, laddove il pianto invece acceca la vista, si tratta di vedere come nemmeno la morte è in grado di impedire l'appartenenza a una storia che vive nel futuro. Il passato è perduto, ed ecco il pianto come espressione di questo ripiegamento all'interno di un orizzonte chiuso, bloccato, occhi che non vedono. Adesso il testo dice che Pietro, versetto 40, fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto alla salma, disse: Tabita, alzati. Ed essa aprì gli occhi. Aprì gli occhi. Vedete, qui c'è un passaggio niente meno che dalla morte alla vita. Ma qui c'è un passaggio niente meno che dal rimpianto per il passato perduto alla luminosità dello sguardo che contempla la signoria di colui che illumina l'avvenire. E aprì gli occhi. E vide Pietro e si mise a sedere, ed egli le diede la mano, la fece alzare, poi chiamò i credenti e le vedove e la presentò loro viva, viva. È la persona defunta che ritorna in vita. Vedete, il testo dice questo. Certo, ma qui quel che è determinante è il valore di una vocazione alla vita che porta in sé il dono di una vittoria sulla morte. È una persona defunta che torna in vita, è, vedete, un'intera comunità che sta celebrando la vita là dove piangeva quella persona defunta, sta celebrando la vita. Noi stiamo celebrando la vita, stiamo imparando a rivolgere lo sguardo verso la luce che sorge per noi nel futuro che appartiene al Signore vivente. Non siamo prigionieri di quell'orizzonte chiuso dentro a una storia che si è consumata in obbedienza alla morte. E allora la cosa si riseppe in tutta Giaffa, molti credettero nel Signore, esattamente, molti credettero nel Signore, il Kyrios, il Signore, il vivente, là dove si muore in un contesto che è segnato dal passaggio dell'evangelizzazione, ecco che in realtà viene celebrata la vittoria del Signore vivente, e dunque viene celebrata l'accesso alla vita che non muore più. E la cosa si riseppe in tutta Giaffa, molti credettero nel Signore. Stavo leggendo, e Pietro Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni presso un certo Simone il conciatore. Dunque adesso Pietro ospite in casa di questo Simone, si chiama come lui, ma fa di mestiere il conciatore. E questo già è un particolare curioso, perché il conciatore è un personaggio che fa uno di quei mestieri che secondo la legislazione antica e l'insegnamento rabbinico è considerato un mestiere che determina impurità. Il conciatore ha a che fare con situazioni che rendono costantemente impuro, bisogno costantemente di lavacri, di purificazioni. Tant'è vero che qui siamo vicino al mare, e tant'è vero che poi veniamo a sapere successivamente che in realtà Pietro abita in terrazza. È comunque una situazione delicata. Che comunque comincia a alludere al fatto che Pietro, che sta visitando, si sta adeguando a situazioni nuove, situazioni anche in certo modo sconcertanti, non esattamente corrispondenti con le abitudini tradizionali e con le osservanze rispetto alle quali, peraltro, Pietro ancora è rigorosamente coerente, Pietro è un osservante, e lo dimostra adesso quel che leggiamo nel terzo episodio, lunghissimo e determinante, come già sappiamo. Perché, capitolo 10, adesso veniamo a sapere che a Cesarea, vedete l'attenzione si sposta, Lidda, Giaffa, Cesarea. Cesarea è il luogo in cui risiede il procuratore romano, lì è distanza la truppa della Legio Decima, non l'intera legione, ma una buona rappresentanza di essa, e lì tra l'altro vive questo centurione della Legione Decima che si chiama Cornelio e che appartiene alla corte italica, a Cesarea, sul mare. Ed ecco questo Cornelio, centurione della corte italica, uomo pio e timorato di Dio, è un pagano, non c'è dubbio, però è un pagano che da qualche anno vive in questo ambiente, si è sintonizzato con il modo di pregare dei giudei, simpatizza con loro, rimane pagano, ma si è assuefatto a certe pratiche religiose. Tra l'altro vedete che la corte qui è detta italica, è una delle corti della Legio, la Legio Decima. La Legio Decima, Fretensis, così denominata, faceva la leva nella Locride. E quindi questo Cornelio è un calabrese. Ed è come un antenato degli ndranghetisti della Locride. È il primo pagano evangelizzato. Conviene segnalare la notizia, il primo pagano evangelizzato, c'è scritto qui della corte italica, della Legio Decima, ecco, benissimo. Allora quest'uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, c'è di mezzo lui ma c'è di mezzo sempre la sua casa, la sua famiglia, dunque lui, e c'è attorno a lui un ambiente. E faceva molte elemosine al popolo, pregava sempre Dio, e un giorno verso le 3 del pomeriggio, è l'ora della preghiera pomeridiana, Cornelio è in preghiera ed ecco vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo. Cornelio, egli lo guardò preso da timore, disse: che c'è, Signore? Gli rispose: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite in tua memoria. Importante questo termine, mnemosinon, in tua memoria, termine tecnico che serve a indicare la preghiera di intercessione, perché la preghiera di intercessione, che è riservata a Israele nel contesto dell'alleanza, che svolge un compito, ha una responsabilità di intercessione, e poi gli intercessori per eccellenza sono i 7 angeli che compaiono dinanzi alla faccia del Signore. E adesso vedi che anche tu, che sei un pagano, sei in grado di porgere a Dio quella preghiera che ha l'efficacia di una intercessione. Ed ecco, innanzi a Dio le tue preghiere sono salite. E l'angelo dice a Cornelio: manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite presso un tale, vedete che, come si identifica Pietro? È un ospite in questo mondo. È identificato come il visitatore che cerca ospitalità, che trova ospitalità, che vive nella gratuità di un'ospitalità che riceve e che a suo modo offre per come è impegnato al servizio dell'Evangelo. Ed ecco, è ospite presso un tale Simone, che si chiama come lui, ma che fa di mestiere il conciatore, la cui casa è sulla riva del mare, c'è bisogno d'acqua per conciare le penne. Bene. E allora, quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori, un pio soldato tra i suoi attendenti, e spiegato a loro ogni cosa, li mandò a Giaffa. Ecco. Adesso i tre in cammino verso Giaffa, nell'episodio, nel brano che segue, all'interno sempre di questo unico grande episodio, adesso l'attenzione si sposta a Giaffa, dove anche Pietro è in preghiera. Il giorno appresso, il giorno dopo, mentre essi erano per via e si avvicinavano alla città di Giaffa, i tre, Pietro salì verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Pietro in terrazza, Pietro in preghiera. E vedete, adesso si stabilisce una connessione tra la preghiera di Cornelio a Cesarea, il pagano, e la preghiera di Pietro, giudeo osservante, a Giaffa. E dunque gli venne fame e voleva prendere cibo. Però poi non si dice nulla circa il pranzo di Pietro, mentre invece veniamo a sapere che quando glielo preparavano fu rapito in estasi. Ecco, è la preghiera di Pietro che lo prende, lo riempie, ed ecco, la preghiera diventa un momento di raccoglimento nel quale Pietro è alle prese con una visione, dice qui il testo. Di cosa si tratta? Rapito in estasi, vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva come una tovaglia grande calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Dunque, è l'ora del pasto, sì, ma è adesso una visione interiore, è una tovaglia che contiene, vedete, animali di tutti i generi, che viene calata dal cielo, depositata sulla terra, e c'è una voce che gli diceva: alzati Pietro, uccidi e mangia. E Pietro reagisce. Risponde dicendo: no, davvero Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano ed è vero. Pietro è osservante e le regole stabilite nel libro del Levitico sono precise, non sono criteri in base al quale si identifica colui che appartiene al popolo dell'alleanza rispetto a coloro che appartengono agli altri popoli di questo mondo, ma ancora oggi Ancora oggi, un giudeo osservante mangia soltanto quello che è consentito, non mangia altro. E se anche invitato a cena da qualcuno, si porta dietro la sua borsettiella con i cibi confezionati secondo i suoi criteri e mangia quelli, non c'è niente da fare. E questo non perché è uno strafotente, ma perché è un osservante. E questo non impedisce minimamente il fatto di condividere la serata, ma è così. È un osservante, non si dubbia, non si mangia. E Pietro lo dice chiaramente: no. Niente di profano e di immondo. E la voce, di nuovo, a lui: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano. Questo accadde per tre volte, poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato al cielo. Ecco, mangia. E la voce dichiara che non c'è più niente di immondo, non c'è più niente di profano. E qui vedete cosa vuol dire, cosa vuol dire? Vedete, nel contesto della sua preghiera, della sua ricerca orante, del suo discernimento intimo, nel contesto di questo viaggio che Pietro ha intrapreso visitando qua e là e superando tante barriere, già incontrando tante situazioni nuove, e adesso questa novità che nella visione è così sconcertante, per cui gli è dato da mangiare cibo che di per sé è ritenuto immondo, impuro, e vedete la scena anche che allude a una abolizione della barriera che separa il cielo dalla terra, la terra dal cielo, l'immagine di questa tovaglia che scende, che sale, che scende, che sale per tre volte, è un'immagine che rinvia non semplicemente a questa sconcertante notizia circa il superamento della distinzione tra cibo puro e cibo immondo, ma qui c'è l'abolizione di una barriera che separa il cielo dalla terra, e vedete che adesso man mano Pietro sta elaborando in sé il valore di questa visione delle cose, per cui qui è la barriera che separa le persone, la barriera determina un'impossibilità di comunicare tra esseri umani. Questa barriera sta venendo meno, viene meno, ma viene meno la barriera tra la morte e la vita. Ma tutto questo, vedete, in riferimento all'evento pasquale di Gesù, che è morto e che è risorto e che ha congiunto il cielo con la terra e la terra con il cielo. E adesso Pietro si sta interrogando. Pietro fa fatica, vedete, c'è tutto un processo suo interiore di maturazione. Vi dicevo, l'episodio che stiamo leggendo è quello nel quale per la prima volta viene convertito un pagano, Cornelio. Ma l'episodio che stiamo leggendo in realtà è quello in cui viene convertito Pietro, perché c'è la conversione di Cornelio il pagano, ma contemporaneamente c'è la conversione di Pietro che si rende conto di come l'Evangelo del Signore morto e risorto abolisce le barriere, travolge le barriere, ha abolito la barriera tra la vita e la morte, tra la terra e il cielo, ed ecco adesso Pietro si interroga e intanto arrivano quei tali. Mentre Pietro si domandava, perplesso tra sé e sé, che cosa significasse ciò che aveva visto, gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa di Simone, si fermarono all'ingresso. Adesso hanno trovato la casa, sono lì davanti alla porta. Chiamarono e chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiava colà. Casa di Simone, c'è un ospite di Simone, che si chiama pure egli Simone, detto Pietro, alleggiava colà, è ospite là, vedete qui il verbo xenisi, è ospite là, Pietro è ospite. Ed è così, Pietro stava ancora ripensando alla visione, vedete, sta rimuginando tra sé e sé il valore di questo annuncio che abolisce la distinzione tra ciò che è puro e ciò che è immondo, e allora stava ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano, sono quelli inviati da Cornelio, ma adesso lo Spirito dice a Pietro: vedi che li ho inviati io, alzati, scendi, va con loro senza esitazione, perché io li ho mandati, lo Spirito li ha mandati Cornelio, no, dice, li ho mandati io. E vedete che qui man mano Pietro si sta rendendo conto, nel contesto del suo travaglio interiore, che non è in questione semplicemente il superamento della distinzione tra cibo puro e cibo impuro, qui è in questione il superamento di quelle barriere che separano tra di loro gli esseri umani. loro, quei tre sono dei pagani, servitori di Cosul, l'attendente di Cornelio, e dice: va con loro senza esitazione, io li ho mandati. È lo spirito del Signore che sta man mano rimuovendo gli scrupoli che affliggono Pietro e che lo rendono così angustiato nel discernimento di questa novità che pure lo coinvolge personalmente e lo impegna direttamente. E questa novità è quella che ancora una volta chiama Pietro a convertirsi all'Evangelo. Lui convertirsi a quella novità di cui è protagonista nella storia umana una volta per tutte il figlio che Dio ci ha donato e che è disceso e risalito, che è morto, che è risorto e che ha aperto la strada della vita nuova per ogni essere umano, indipendentemente dalle distinzioni che nella nostra storia assumono una configurazione di carattere culturale, di carattere sociale, di carattere religioso. Allora, cosa succede? Che adesso Pietro scende, incontra quegli uomini e dice: eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti? Risposero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutto il popolo dei giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella sua casa per ascoltare ciò che hai da dirgli. E Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Interessante, perché è così vero che Pietro è ospite in quella casa che è in grado di dare ospitalità ad altri. È così libero nel accettare gratuitamente l'ospitalità che gli è concessa, che gratuitamente è in grado di ospitare questi tre, che peraltro appunto sono personaggi sconosciuti e ufficialmente estranei per coloro che appartengono al popolo dell'Alleanza, al popolo di Israele. Pietro li fece entrare ospiti in casa di Simone il conciatore. Qui si prepara veramente qualcosa di importante, perché quei tali gli dicono: vedi, ti invita a casa sua. Ma un giudeo osservante non entra nella casa di un pagano. Non entra nella casa di un pagano. E adesso è quello che sta avvenendo. Ed è la prima volta. Il gesto che adesso Pietro compie, e nel frattempo c'è di mezzo quella sua maturazione interiore, che è veramente ancora una testimonianza della conversione che continua in Pietro nel suo impegno di obbedienza all'Evangelo del Signore. E il gesto che Pietro adesso compie diventa veramente dirompente: entrare nella casa di un pagano. Ricordate che a suo tempo leggevamo che Pietro aprì la porta del Tempio e si portò dietro quello storpio? Ecco, adesso vedete, Pietro apre la porta, varca la soglia, là dove si tratta per lui di entrare nella casa di un pagano. È il principio di quella che sarà l'evangelizzazione rivolta ai popoli della terra. Vedete, per questo l'episodio è così ampio, è ancora dobbiamo affrontare le righe che seguono. È decisivo. Infatti qui il giorno seguente si mise in viaggio con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Vedete, Pietro che si muove, ma ci sono alcuni altri con lui. È come una piccola comunità, una piccola chiesa, ma una rappresentanza ufficiale di una chiesa. Non è solo Pietro personalmente, ma è una chiesa con lui che si muove lungo questo itinerario. E il giorno dopo arrivò a Cesarea e Cornelio stava ad aspettarli e aveva invitato i congiunti e gli amici intimi. Dunque, un'attesa. Un'attesa che è espressione qui di impegno emotivo, impegno emotivo. Tra l'altro qui è usato lo stesso verbo che compariva nel Vangelo di domenica scorsa. La folla era in attesa, così si apriva il brano di domenica scorsa. Cornelio in attesa, però vedete, Cornelio non si rende conto di quello che sta avvenendo, perché da parte sua sa bene che un giudeo non può entrare in casa sua, tant'è vero che adesso, vedete come racconta i fatti qui il nostro Luca, mentre Pietro stava per entrare, Cornelio andandogli incontro si gettò ai suoi piedi per adorare, vedete Cornelio lo ferma, Ricordate che nel Vangelo c'è l'episodio di quel centurione che in questo caso qui è a Cafarnao, in quel caso, e si rivolge a Gesù perché il suo servo è malato, dice, e Gesù va e poi gli va incontro e dice, ma io non sono degno che tu entri in casa mia, mica pretendo questo. Infatti Gesù non entra in quella casa, dice una parola, ma non entra. E adesso lui sta per entrare e Cornelio gli va incontro, e in atteggiamento così devoto, e Pietro lo rialzò dicendo, alzati, anch'io sono un uomo. Poi, continuando a conversare con lui, qui è il verbo sinomilin, facendo un'omelia insieme con lui, ecco, entrò, questo verbo è fondamentale, entrò, entra nella casa di Cornelio il pagano, entrò. E adesso vedete, il gesto di Pietro dimostra che lo spiega lui stesso, si è reso conto di quel che significava quanto aveva visto. Entrò. E trovate riunite molte persone, disse loro, voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza. Ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano, immondo nessun nome. Ecco, adesso mi rendo conto di quello che significava quella visione. Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano, immondo, nessun uomo. Qui, profano, immondo, nessun cibo? Non è che sono nessun cibo. Profano, immondo, nessun essere umano. Nessun uomo. Per questo sono venuto senza esitare, quando mi avete mandato a chiamare. Vorrei dunque, allora, chiedere per quale ragione mi avete fatto venire, interessante perché Pietro chiede questo per dire ancora una volta che il gesto compiuto da Pietro è un gesto gratuito, perché mi hai chiamato? Ma intanto lui è entrato superando la barriera dell'impurità, è entrato rendendo testimonianza a quella novità per cui le distanze di ordine culturale, sociale e religioso sono abolite. E dunque, perché? E Cornelio risponde, 4 giorni or sono, Cornelio racconta, verso quest'ora stavo recitando la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste, mi disse, Cornelio, sono state esaudite le tue preghiere, ricordate le tue elemosine davanti a Dio. Manda dunque a Giaffa e fa venire Simone, chiamato anche Pietro, e gli ospite nella casa di Simone il conciatore, vicino al mare. Subito ho mandato a cercarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque, tutti noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Ecco, Cornelio rievoca la sua esperienza di preghiera, adesso tutto quello che tu hai da dire a noi, parla tu con noi e per noi. E adesso il discorso di Pietro qui dal versetto 34, che è la prima catechesi negli Atti degli Apostoli rivolta dei pagani, perché fino a questo momento i discorsi che leggevamo nelle altre pagine sono stati tutti rivolti a giudei, che in un modo o nell'altro appartengono, dalle espressioni di osservanze più rigorose a situazioni più marginali, samaritani, un proselite, e adesso vedete invece un pagano, anzi la casa di un pagano, la famiglia di un pagano, i parenti, gli amici, i conoscenti, è un mondo pagano, è il principio dell'evangelizzazione che riguarda il mondo. E Pietro apre questa porta, è il ministero petrino, è il carisma petrino, lo sappiamo già e lo vedremo ancora, aprire la porta del Tempio, evangelizzazione di Israele, aprire la porta della casa di Israele, l'evangelizzazione del mondo, senza più limiti e impedimenti. E allora dice Pietro, prende la parola e dice, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, questa è una citazione del Deuteronomio, Dio non fa preferenza di persone, ecco. Ma chi lo teme e pratica la giustizia, qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. C'è c'è accoglienza per ogni uomo davanti a Dio. Questa è la novità di cui Dio si è reso protagonista, e adesso qui Gesù Pietro spiega, si è reso protagonista di questa novità, per cui è quella visa di Dio nella storia umana, la storia della salvezza, fino al momento dell'incarnazione, il Figlio che ha portato a compimento quella missione, per cui adesso siamo depositari di questa novità. Questo Evangelo che è stato affidato a noi ci rende testimoni di questa opera di accoglienza che ricapitola l'umanità intera all'interno di un unico disegno di misericordia, di vita ritrovata. E allora dice: questa è la parola che egli ha inviata ai figli di Israele, recando la buona novella. Questa è una citazione di Isaia 52, l'Evangelo della pace per Israele per mezzo di Gesù Cristo, che è il Messia di Israele, Cristo, che è il Signore di tutti. Vedete, il Messia di Israele è il Signore di tutti, già. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, notizie che già circolano da qualche anno, dopo il battesimo predicato da Giovanni, e cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potente, questa citazione di Isaia 61, Gesù di Nazareth, consacrato, unto, profumato, come Gesù di Nazareth passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui, l'Emanuele, e noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute. Dice: noi eravamo con lui mentre si muoveva in quella regione e compiva quelle opere, tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei fino a Gerusalemme, e se lo uccisero. Vedete, è tutto l'itinerario che conduce Gesù all'evento tragico della sua morte e della sua resurrezione. Evento tragico, evento epifanico, rivelativo, che instaura una volta per tutte nella storia umana quella novità per cui la volontà d'amore del Dio vivente è ormai instaurata operativamente come, volontà di riconciliazione, di restaurazione, di recupero, di redenzione, è la volontà d'amore, è il segreto del Dio vivente, ma è un segreto che ormai nella storia umana ha preso dimora. Ecco la visita realizzata, e questo segreto che prende dimora nella storia umana fa sì che dal di dentro la storia degli uomini sia ristrutturata come storia di ritorno alla vita. Dunque lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha resuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, quelli che già erano stati con lui nel periodo antecedente, quelli che sono in grado di testimoniare la continuità tra colui che è passato in mezzo a noi e ha compiuto quelle opere di misericordia in mezzo a noi e fino alla morte, e colui che è morto e colui che è vivente. Lui, non un altro, proprio lui, testimoni prescelti da noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunziare al popolo. Ecco, questo è l'Evangelo che è stato affidato a noi, al popolo Israele, e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Ma vedete, Israele, sì, ma tutti coloro che muoiono, è l'umanità intera. Chi è destinatario dell'Evangelo? Israele. Destinatario dell'Evangelo è ogni essere umano di questo mondo che è un peccatore che va incontro alla morte. E questo è quello che adesso realizza quanto già era stato testimoniato dai profeti. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome, è il nome di Gesù, Nel nome di Gesù, ecco che l'accesso alla vita nuova, alla vita che non muore più, alla vita nella sua pienezza originaria, è un accesso messo a disposizione di tutti gli esseri umani, nella nostra miseria di esseri umani, nella nostra miseria di peccatori che andiamo incontro alla morte, ed ecco che questo itinerario di incontro con la morte è l'itinerario che dall'interno è trasformato nell'itinerario della fede, che ci consegna a lui ormai vittorioso sulla morte. Nel nome di Gesù, la distanza tra Gesù, proprio lui, il figlio che è intronizzato nella gloria, e noi che siamo alle prese con le misure che ancora ci rimandano all'evidenza delle conseguenze del nostro peccato, la distanza tra lui e noi nel nome di Gesù. Ecco, questa distanza è colmata. C'è di mezzo, e subito vedete qui la conferma, la manifestazione dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che riempie la distanza, lo sappiamo dall'inizio della nostra lettura. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso, e i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro, quei tali provenienti da Giaffa, si meravigliavano che anche sopra i pagani si fondesse il dono dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che riguarda anche Taesne, dice, anche le genti, anche i pagani, la distanza tra Gesù vivente, glorioso, ed ecco la nostra condizione di uomini peccatori che vanno incontro alla morte, questa distanza è colmata, e invocare il nome di Gesù significa esercitare quella testimonianza che dall'interno dimostra come siamo introdotti nella prospettiva della vita nuova, della vita redenta, la prospettiva della salvezza. E infatti qui dice: come mai anche i pagani, certo, il dono dello Spirito Santo, e li sentivano parlare lingue e glorificare Dio. E allora Pietro disse: forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù, che è Messia. E dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Ecco, adesso vedete il battesimo. Il battesimo, una consacrazione, nel nome di Gesù è instaurata una relazione di indissolubile comunione, potenza di Spirito Santo, per coloro che muoiono come siamo tutti noi peccatori è ormai instaurato quel vincolo di comunione che ci sigilla nella appartenenza a Lui vittorioso, a Lui glorioso, a Lui che è morto ed è risorto, rivelando così come Dio ha voluto visitarci, come la gratuità dell'amore di Dio ci salva. Vedete che adesso Pietro è ospite in quella casa, un momento ancora e poi ci fermiamo, ma vedete che qui non è un'affermazione banale questo che chiude il capitolo 10. Lo pregarono di fermarsi alcuni giorni, perché fermarsi in quella casa significa accettare l'ospitalità, laddove un giudeo non può dimorare nella casa di un pagano, come già sappiamo, lo ha affermato lo stesso Pietro poco prima. E poi c'è di mezzo una mensa comune. Anche qui non è possibile partecipare a una mensa comune, ed invece così vanno le cose. Tant'è vero che, uno sguardo rapidissimo a quel che segue, vedete come l'episodio è rielaborato dal nostro Luca in maniera tale da sottolineare l'importanza decisiva di quello che è avvenuto quella prima volta a Cesarea per opera di Pietro, conversione di Cornelio, conversione di Pietro. Conversione della Chiesa con Pietro. Perché Adesso veniamo a sapere che gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea, la chiesa madre di Gerusalemme, vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E qui vedete, invece di essere contenti, protestano e dicono: ma come? Quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi, che sono i giudei, lo rimproveravano dicendo: ma sei entrato in casa di uomini non circoncisi, hai mangiato insieme con loro? Questo è il punto. Che i pagani si siano convertiti, qui non sembra che sia un dato che non ha valore. Quel che viene rilevato invece è il gesto trasgressivo di Pietro, che è entrato in quella casa e si è seduto a quella mensa. Questo non si può fare. Tra l'altro c'è di mezzo anche un accenno all'Eucaristia. E dice: ma come? E Pietro qui di nuovo spiega, dal versetto 4 al versetto 17, il racconto dove Pietro rievoca lo svolgimento dei fatti. Dice, spiega quello che è successo. Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo, vedete qui, Pietro deve convincere la Chiesa. Io mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e vidi in estasi una visione. Un oggetto simile a una grande tovaglia scendeva come calato dal cielo per i quattro capi e giunse fino a me. Fissandolo con attenzione, vidi in esso quadrupedi, fiere, rettili della terra, uccelli del cielo, e sentii una voce che mi diceva: Pietro, alzati, uccidi e mangia. E risposi: non sia mai, Signore, poiché nulla di profano e di immondo è entrato mai nella mia bocca. Ribatté nuovamente la voce dal cielo: quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo profano. Questo avvenne per tre volte, poi tutto fu risollevato di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell'istante tre uomini giunsero alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. E lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli, sei più uno, sette, una specie di corteo pontificio. Questi sei fratelli, ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò che aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda Giaffa e fa vedere. Che sono tutti eventi che si svolgono in un contesto nel quale è instaurato a distanza una comunione che supera tutti gli impedimenti nella preghiera. E quel tale mi disse: ma aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda Giaffa, fa venire Simone, detto anche Pietro, egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare, dice Pietro, quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento? Ecco il racconto di Pietro. Questa è la storia della salvezza. Così stiamo registrando le conseguenze di quella novità per cui Dio ci ha visitati e lo Spirito Santo irrompe con tutta la sua potenza e tutte le barriere sono rimosse, sono abolite. Oggi è il giorno nuovo della salvezza, e questo giorno, adesso ci siamo e concludiamo. Questo giorno, vedete, è un giorno che adesso dura per tutto il tempo della storia che verrà. Passano le generazioni, secoli e millenni. Questo è il giorno. Tant'è vero che qui, versetto 18, fine di tutta la sezione, all'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Commozione generale. E vedete che questo verbo si calmarono, è il verbo isikazin. Questo verbo è il verbo che di per sé serve a indicare quel particolare riposo che caratterizza il sabato. Il sabato è il giorno del riposo. E qui vedete si calmarono. Ma allora questo è il sabato, per eccellenza, è il sabato definitivo della storia umana, è il sabato del Messia che viene, è il sabato come giorno che non tramonterà più, anche se ogni giorno di 24 ore si succede all'altro giorno e così sarà, ma questo giorno, che è il giorno del Messia, non tramonta più, siamo giunti al sabato definitivo. E vedete, si calmarono. E adesso ormai siamo giunti alla svolta finale della storia umana. Adesso vedete, per l'umanità intera, quale che sia la condizione in cui vivono i popoli, con differenze di ordine culturale nelle vicende della storia, la strada della conversione alla vita è aperta. Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. La strada della conversione alla vita è aperta. E questo è il senso della storia. Poi dura millenni, quanto dura ancora, ma tutto si inscrive all'interno di questo giorno che è stato instaurato una volta per tutte, dal momento che oggi Dio ci ha visitati. Suo Figlio Gesù Cristo è morto e risorto, e noi siamo coinvolti in un rapporto di indissolubile comunione con Lui che supera tutte le distanze, e vedete, supera e abolisce tutte le distanze all'interno della creazione, all'interno della storia umana, all'interno della grande famiglia umana. Oggi lo diceva l'angelo ai pastori: oggi è nato per voi il Salvatore, Cristo Signore, oggi. Ecco, è tutta l'evangelizzazione che segue adesso e che si sviluppa con tutte le situazioni nuove che man mano bisognerà affrontare, come sappiamo, fino a noi, fino proprio al nostro 13 gennaio del 2022, sono interne a questo giorno definitivo, a questo sabato che non tramonta più. Dunque anche i pagani, anche per loro Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. E vedete, qui di mezzo c'è la figura di Pietro. Intanto Paolo, che ancora si chiama Saulo, è rimasto a Tarso, a casa sua. E adesso vedremo che di nuovo Saulo entra in scena e occuperà un ruolo sempre più importante. E d'altra parte invece la figura di Pietro man mano viene accantonata, ma non è ancora scomparso Pietro, perché in realtà ha compiuto per ora il gesto determinante, che è prerogativa sua e della Chiesa con lui. È entrato nella casa di un pagano, ha aperto quella porta, ha varcato quella soglia, ha accettato l'ospitalità nella casa di un pagano e si è seduto a quella mensa. Beh, vi ho rubato 5 minuti, fermiamoci e poi proseguiremo naturalmente passo passo. Ecco qua. Bene.